La storia in podcast di Focus.
La rivoluzione industriale aumenta nel corso del Settecento e dell'Ottocento il divario fra l'Inghilterra e gli altri paesi europei, ma aumenta in modo ancora maggiore il divario fra l'Europa, l'Occidente, diciamo, comprende non solo l'Europa, ma anche gli Stati Uniti, il Canada, cioè quei territori che sono culturalmente europei, pur essendo al di fuori dell'Europa geografica. Quindi aumenta la distanza fra l'Occidente e il resto del mondo. È quella che un storico economista americano, Pomerantz, ha chiamato la grande divergenza. Dobbiamo tenere presente una cosa che può essere controintuitiva. Prima della rivoluzione industriale, diciamo all'inizio del Settecento, ancora la prima parte del Settecento, in termini di, diciamo, di ricchezza, di reddito pro capite, di tenore di vita, di speranze di vita, non c'è un'enorme differenza fra l'Europa nel suo complesso e le altre civiltà avanzate, l'India, la Cina, il mondo islamico. Ci sono paesi più ricchi e più poveri, zone più ricche e più povere, però anche all'interno dell'Europa. Certo, l'Inghilterra e l'Olanda erano probabilmente più ricche a livello pro capite, il loro tenore di vita era più elevato rispetto alla media dell'India o della Cina. Però in India e in Cina c'erano zone che a loro volta erano probabilmente più ricche, più sviluppate, con un tenore di vita più alto di vaste zone dell'Europa, per esempio dell'Italia. Noi abbiamo la tendenza, siccome siamo così abituati a constatare, almeno fino a questo punto, fino ad oggi più o meno, un'enorme differenza di reddito, di benessere, di condizioni di vita fra l'Occidente e il resto del mondo, che siamo portati a ritenere che questa differenza sia in qualche modo sempre esistita, magari non in termini così drammatici, ma sempre esistita. Abbiamo l'immagine soprattutto delle grandi civiltà asiatiche, l'India, la Cina, come aree sovrappopolate da moltitudini di contadini impoveriti. Certo, oggi la Cina ci appare molto diversa, ma questo è un cambiamento che c'è stato negli ultimi 30 anni, non prima. E quindi abbiamo la tendenza a pensare che l'Europa sia sempre stata un po' più avanti degli altri. Ma questa è un'illusione ottica che ci deriva appunto dal fatto che negli ultimi 2 secoli si è aperta questa grande divergenza. Fino al 1700 più o meno, le differenze non erano così grandi. Un contadino spagnolo, italiano, polacco non stava meglio di un contadino indiano, di un contadino cinese o anche forse di un contadino egiziano, siriano o persiano. Però l'Europa arriva prima a questa rivoluzione economica ed energetica che abbiamo chiamato rivoluzione industriale. Ci arriva prima l'Inghilterra e poi nel corso del XIX secolo questa rivoluzione si estende proprio come le onde d'urto di un terremoto. Abbiamo usato la parola epicentro. Il termine epicentro deriva in gran parte dal linguaggio geologico, no? Si usa per i terremoti, il punto da cui partono le onde del terremoto. Ecco, possiamo utilizzare gli storici e i sociologi e gli altri scienziati sociali usano spesso delle metafore, a volte senza tanto rendersene conto, no? È un linguaggio metaforico. Ecco, possiamo descrivere la rivoluzione industriale come un terremoto che da un epicentro fa partire queste onde di trasformazione. Ecco, l'Inghilterra dall'epicentro inglese nel corso dell'Ottocento, soprattutto la rivoluzione industriale investe delle altre aree europee. Prima il Belgio, certe zone della Francia settentrionale, poi la Germania, poi via via certe aree dell'Italia, la Scandinavia, eccetera, eccetera. Il fatto che alcuni paesi arrivino prima e altri arrivino dopo dipende da fattori politici, da fattori culturali e anche in parte, ricordiamolo, dalla dotazione di certe materie prime. L'industrializzazione del Belgio, della Francia settentrionale e orientale o della Germania occidentale dipende molto dal fatto che anche lì ci sono enormi giacimenti di carbone. In Belgio, nella regione della Ruhr, giacimenti di carbone, giacimenti anche di metalli, di ferro, eccetera, eccetera. Quindi questi aspetti sono molto importanti. Quindi nel corso dell'Ottocento, poi l'industrializzazione dell'Europa riduce progressivamente il vantaggio dell'Inghilterra, non lo annulla nel corso dell'Ottocento, ma mentre fino al 1850 l'Inghilterra è sostanzialmente l'unico paese industriale e questo le conferisce anche un vantaggio strategico, militare e politico enorme. Nella seconda metà dell'Ottocento, alcuni paesi europei, anche extraeuropei, gli Stati Uniti per esempio, cominciano a erodere il vantaggio inglese. E questo innesca anche una conflittualità che poi porterà alla Prima Guerra Mondiale. I progressi economici della Germania hanno molto a che fare con lo scoppio poi della Prima Guerra Mondiale. Però nel corso dell'Ottocento, mentre questa distanza fra l'Inghilterra e i suoi inseguitori concorrenti europei si riduce, aumenta quella fra l'Europa, l'Occidente nel suo complesso e il resto del mondo. L'imperialismo, l'età dell'imperialismo nella seconda metà dell'Ottocento è in gran parte una conseguenza di questo aumento. Quando noi cominciamo a percepire che l'Europa sta allontanandosi, sta aumentando il suo vantaggio sulle grandi civiltà asiatiche, direi che il momento di svolta, ancora una volta, è la metà del Settecento, quando nel corso e dopo la guerra dei 7 anni, che dura dal 56-57 al 1763, l'Inghilterra comincia ad assumere il controllo dell'India. Nella guerra dei 7 anni non solo gli inglesi sconfiggono i francesi in Canada e in India, ma forse cosa ancora più importante, gli inglesi cominciano a metabolizzare l'India, ad attirarla all'interno del loro, diciamo, del loro impero. Prima con le coste del Malabar nell'India sudorientale, poi col Bengala, la regione di Calcutta, diventa evidente che per ragioni tecnologiche, ma anche per ragioni organizzative, gli europei hanno un vantaggio militare non solo sulle popolazioni più arretrate, per esempio dell'Africa o dell'America precolombiana e postcolombiana, ma anche su quelle grandi civiltà asiatiche che nel corso del 5 e del 600, della prima parte del 700, erano state in grado di resistere molto efficacemente alla sfida europea. Gli europei stabiliscono dei rapporti commerciali che si intensificano nel corso dell'età moderna, nel 5 e nel 600, ma non riescono a imporre la volontà all'India, alla Cina o al Giappone. Quando soprattutto la Cina e il Giappone, per esempio, decidono di limitare la presenza europea sul loro territorio, beh, gli europei non sono in grado di farci molto, devono prendere atto. Gli europei sono espulsi dal Giappone dall'inizio del Seicento e per 2 secoli praticamente non ci mettono più piede, perché non hanno proprio la forza militare per imporsi alle grandi civiltà asiatiche. Dalla fine del Settecento le cose cambiano. Diventa sempre più evidente che gli europei, il modo di fare la guerra degli europei, conferisce loro un vantaggio significativo rispetto ai cinesi, agli indiani e poi anche ai giapponesi. Direi che la partita si gioca nei decenni a cavallo del 1800, cioè della progressiva conquista da parte degli inglesi dell'India e della vittoria poi tra gli anni 30 e 40 degli inglesi nella guerra dell'oppio contro la Cina. Quindi due grandi civiltà che erano anche due grandi imperi, l'impero Mogul, l'impero prima Ming e poi Qing in Cina, non sono più in grado di opporsi a una potenza che dal punto di vista demografico, territoriale, è molto più piccola, l'Inghilterra, la Gran Bretagna, ma ma che a questo punto dispone di un apparato militare molto più efficiente di qualsiasi cosa siano in grado di mettere in campo questi grandi imperi. Dipende in parte dalla tecnologia, in parte da altri fattori. Questo cosa significa? Ci riporta al discorso che stavamo facendo. Prendiamo il caso dell'India. L'India è stata non per secoli, ma per millenni, il più grande produttore di tessuti di cotone del mondo. I tessuti di cotone indiano venivano esportati in Africa, nel mondo islamico, in Cina, ovunque. Il cotone è una pianta probabilmente di origine indiana o comunque, diciamo, addomesticata e molto diffusa in India. Nel 6 e nel 700, prima l'Olanda e poi l'Inghilterra diventano i grandi esportatori di tessuti di cotone indiano nel mondo. Con la rivoluzione industriale le cose cambiano rapidamente, perché l'India, che era stata un paese produttore su base artigianale, manifatturiera naturalmente, con tecniche tradizionali, un grande produttore di tessuti che venivano esportati, diventa invece una esportatore di materia prima, il cotone, che veniva trasformata in tessuti nelle fabbriche inglesi e poi spesso reimportata in India. Quindi l'industrializzazione inglese ha come corrispettivo, come pendant, diciamo, la deindustrializzazione, per esempio, dell'India. L'India, paese artigiano, manifatturiero, grande produttore di un prodotto finito come il cotone, diventa un paese importatore con delle conseguenze economiche e sociali devastanti per l'India. Ecco, il fatto che gli inglesi siano in grado di controllare politicamente l'India naturalmente è molto importante per loro, perché significa che, per esempio, l'India non può adottare una politica protezionista per salvaguardare il suo artigianato dalla concorrenza delle industrie inglesi. Le industrie inglesi sono in grado di produrre, proprio perché utilizzano su vasta scala energia meccanica, sono in grado di produrre a costi molto più bassi di quanto possono fare gli artigiani indiani, e anche dal punto di vista della qualità della produzione, gli inglesi raggiungono il livello altissimo della produzione artigianale in India. Però gli indiani non sono in grado, per tante ragioni anche sociali interne e politiche, di industrializzarsi a loro volta. Una delle ragioni è anche che naturalmente gli inglesi non vogliono che gli indiani si industrializzino, perché mai dovrebbero volerlo. Questo stato di cose mette a disposizione delle industrie manifatturiere e tessili inglesi un enorme mercato. Il mercato indiano equivale quasi all'intero mercato dell'Europa del tempo, di allora. Poi naturalmente i prodotti inglesi invadono anche altri mercati, per esempio quelli del Sud America, dell'America centrale. Sì, in teoria l'America centrale è indipendente, i paesi dell'America meridionale sono diventati indipendenti nella prima parte dell'Ottocento, ma sono di fatto sottoposti, subordinati a un controllo, diciamo, politico indiretto da parte della Gran Bretagna. Quindi questo differenziale di sviluppo industriale è allo stesso tempo una conseguenza, ma anche una causa dell'approfondirsi ed estendersi del dominio imperiale, imperialistico, se vogliamo, dell'Europa sul resto del mondo. Una causa perché questo è in parte già un fatto reale nel Settecento, lo dicevamo prima, e questo fornisce in molti modi, facilita la rivoluzione industriale inglese. Nello stesso tempo, però, la rivoluzione industriale e lo sviluppo tecnologico connesso mette a disposizione delle potenze europee, l'Inghilterra per prima, ma poi anche la Francia, in misura minore il Belgio, la Germania, persino noi italiani abbiamo avuto la nostra piccola esperienza imperialista, mette a disposizione dell'Europa una tecnologia militare, fucili a ripetizione, cannoni, mitragliatrici, poi via via, una tecnologia militare che consente agli europei di estendere e approfondire il loro controllo. Non solo una tecnologia strettamente militare, le armi, ma anche altri strumenti di controllo, per esempio le ferrovie o il telegrafo, che consentono agli europei di trasportare non solo merci, ma anche uomini, eventualmente truppe, informazioni da un capo all'altro del mondo con grande rapidità. Quindi questa estensione, il controllo che gli europei hanno su una parte notevole del mondo nel Settecento è una spiegazione, ma anche poi una causa, una spiegazione della rivoluzione industriale che a sua volta poi estende e approfondisce questo controllo. Solamente negli ultimi 30 anni noi assistiamo a un restringimento della grande divergenza. Cioè, fino agli anni 60-70, il divario in termini di ricchezza fra l'Occidente, l'Europa, l'America e il resto del mondo è andato aumentando fino agli anni 70 del secolo scorso. A partire dagli anni 80, invece, questo divario, questa grande divergenza ha cominciato a richiudersi. Lo sviluppo rapidissimo, anche questo è un argomento, come dire, all'ordine del giorno, ormai da anni. Pensiamo proprio anche alle notizie degli ultimi giorni, alla conflittualità fra gli Stati Uniti e la Cina. Lo sviluppo della Cina, in misura minore ma significativa comunque anche dell'India, sta facendo sì che questo divario si riduca e quindi l'egemonia occidentale sembra essere al tramonto, anche se naturalmente fare previsioni sui tempi e gli esiti è difficile, in ogni caso non è compito di uno storico e quindi mi taccio su questo.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.